Pensavo mi voleva mi, che questo aggeggio fosse già la corona della vita, ma la corona del collo. Sempre una gioia essere in mezzo a voi e poter condividere quei pensieri che il Signore ha messo nel mio cuore. Questa mattina vorrei lanciarvi una grande sfida e credo che senza questa sfida la nostra vita come figli di Dio non va oltre queste porte. Perdonatemi, non voglio essere sarcastico, non voglio essere offensivo, ma credo che la disciplina del servizio sia la condizione per poter vivere un vero cristianesimo. Essere servi, essere servi. E così vorrei prendervi un po' per mano, accompagnarvi per questi 20 minuti, 30, non so, forse 35, e spiegarvi come io vedo nella parola del Signore questo aspetto così vitale per la nostra esistenza, per la nostra testimonianza. Giovanni capitolo 13, leggiamo i primi 5 versi, Giovanni 13 da 1 a 5. Giovanni capitolo 13, da versetto 1 a versetto 5. Or, avanti la festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuto per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariot, figliuolo di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si levò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se ne cinse. Poi mise dell'acqua nel bacino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale si era cinto. È un brano molto forte, ricco di significato, e non ho la pretesa di poterlo spiegare in una maniera così alta come ha fatto Gesù con poche parole. Questa verità che vorrei trasmettervi questa mattina è una verità che deve far muovere il nostro cuore, le nostre gambe, le nostre mani per il Signore Gesù. Entriamo un po' nella storia, nella cultura ebraica, per comprendere il vero significato, la profondità del significato, del gesto che ha fatto il Signore Gesù. Quindi ci troviamo qualche giorno prima della Pasqua, forse 3-4 giorni prima, 4 giorni circa prima della Pasqua, e il sole stava tramontando e tutti questi uomini si stavano radunando insieme per celebrare questa festa, per consumare il pasto della Pasqua. Gran parte di tutto quello che sarebbe avvenuto in questa sera era per gli ebrei qualcosa di molto importante, era molto familiare per loro, proprio perché erano dei giudei. Ed essi trovavano conforto, un grande conforto, in quei consueti elementi che avrebbero consumato di lì a poco, nella liturgia di quella festa. Erano stati educati in queste cose, fin da bambini. Fin da bambini erano stati educati a celebrare questa festa con il loro rituale ben preciso, rigoroso. E in questi elementi loro credevano con tutto il loro cuore. Quella sera il tavolo era ben apparecchiato e cosa ci sarebbe stato su quella tavola? L'agnello, era d'obbligo, il pane rigorosamente azimo, il vino era necessario, e poi le erbe amare. Oltre a quel caldo senso di familiarità, tra questi uomini serpeggiava un certo senso di imbarazzo, un grande imbarazzo. Il loro vociferare attorno al tavolo sembrava piuttosto teso e sussurravano qualcosa l'uno con l'altro, e poi c'era aria di tradimento. Oltre all'imbarazzo della discussione, quella sera c'era un'atmosfera di evidente disagio. Perché? Perché nessuno aveva provveduto a quel rituale sacro, tra virgolette, tipico dell'ospitalità, che consisteva nel lavare i piedi e di asciugarli agli ospiti. Quindi in quella sala ben apparecchiata in un angolo c'erano un catino, un'anfora e accanto un lungo asciugamano che doveva essere di che cosa? Di che tessuto? Di lino. Doveva essere di lino. Tutti i presenti conoscevano esattamente ciò che doveva avvenire. Tutti i presenti conoscevano quel rituale domestico che era tipico degli ebrei. Chi si sarebbe alzato per primo? Chi di quei 12 uomini avrebbe avuto il coraggio di alzarsi per primo e svolgere quell'umile e ingrato compito? La camminata da Betania a Gerusalemme aveva impolverato quei piedi sudici di quei 13 uomini. Qualcuno avrebbe dovuto per forza alzarsi e iniziare a lavare i piedi dei presenti. Ma chi? Chi lo avrebbe fatto? Forse Pietro, che sempre era quello che si slanciava con grande entusiasmo a compiere qualunque servizio? Forse lui si sarebbe alzato in piedi volontario e avrebbe iniziato a lavare i piedi degli altri. Oppure sarebbe stato quel forte e silenzioso Andrea, il pescatore. Forse per norma o regola sarebbe toccato a Giovanni, perché era il più piccolo, doveva farlo lui. E il pasto iniziò. Iniziò e continuò nell'imbarazzo generale, sottolineato anche dalle discussioni che c'erano state tra di loro. Infatti Luca registra ciò che gli apostoli per strada avevano discusso e quasi anche litigato. Lui lo registra nel Vangelo e riporta queste parole. In Luca 22:24, fra loro nacque una contesa per sapere chi di loro fosse reputato il maggiore. Quindi si erano avvicinati a questa festa molto solenne con questo atteggiamento di orgoglio. Chi è più importante di noi? Chi è il maggiore tra di noi? E in quella atmosfera di grande imbarazzo, senza commentare, senza parlare, in silenzio, il maestro Gesù si tolse la tunica e si diresse verso l'anfora e il catino, si cinge la vita con l'asciugatoio e a tutto un tratto sembrava essere diventato lo schiavo di tutti quei 12 uomini radunati lì. Si inginocchiò e con determinazione iniziò prima uno, poi l'altro, fino alla fine, lavando e asciugando i piedi di tutti i suoi 12 discepoli. Osserviamo un po' cosa c'è dietro questo aspetto del servizio, cioè dello schiavo, del servo che lava i piedi. Versetto terzo. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e al Padre Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava. Che cosa aveva nelle mani Gesù? Tutto, l'autorità, il potere. Eppure si alza, prende l'acqua, si cinge dell'asciugatoio e inizia a lavare i piedi. Con questo pensiero e nella prospettiva di ciò che lo attendeva tra qualche giorno, cioè la morte, quella cruda realtà, Gesù si fa ancora una volta servo e si mette a lavare i piedi. Sapendo che tra poco sarebbe andato in croce, avrebbe sofferto delle pene atroci, questo atteggiamento di Gesù deve, per forza di cose, farci riflettere. Gesù smette di cenare, si alza in piedi e inizia a lavare i piedi dei presenti, uno dopo l'altro. Quindi la brocca e l'asciugatoio li possiamo definire la disciplina del servizio. Questo atteggiamento di Gesù è ciò che ha compiuto, non solo il pensiero, ma ciò che ha compiuto risultano essere diversi, anzi opposti, a tutto ciò che noi oggi siamo abituati a vedere. E allora esamineremo questo soggetto con tre punti. Il primo, l'autorità del servizio. Nell'occasione di questa ultima cena, Gesù ha ridefinito il concetto di autorità. L'autorità di cui parla Gesù in questo brano non ha niente a che fare con quella degli uomini, che sono degli abili manipolatori che desiderano controllare e di cui la loro autorità è fondata su titoli o su una posizione particolare. L'autorità di cui parla Gesù si identifica con un asciugatoio e con una bacinella piena d'acqua. Essa è un'autorità di funzione, quindi di servizio. Per questo motivo la scrittura afferma in Giovanni 20, 28, il figlio dell'uomo è venuto non per essere servito, ma per servire. E noi? E io? E tu? Questa disciplina sottolinea l'aspetto di un servizio volontario, attivo, compiuto nella gioia. Mentre molto spesso chi è chiamato a servire, chi è chiamato a questo compito ingrato di essere servo, lo svolge sbuffando e di malavoglia. In questa circostanza Gesù scelse di usare il suo potere e la sua autorità per servire i discepoli, compiendo il più basso, il più umile dei lavori. Nonostante che i suoi discepoli in quella circostanza avessero messo in evidenza un grande orgoglio e una mancanza di iniziativa nel servirsi l'un l'altro. Gesù, che era il rabbi, doveva essere servito proprio perché era il maestro. E se pensiamo che quei piedi erano sudati, quindi sporchi e puzzolenti, questo servizio ancora ha più potere, ancora più autorità. L'autorità del servizio di Gesù si manifesta nella potenza della debolezza. Cosa stava sottolineando Gesù di tanto importante?
Il maestro non stava agendo in una posizione di umana debolezza, ma di potenza, di assoluta potenza. Gesù non stava agendo con insicurezza questo servizio, ma con una assoluta certezza che di lì a poco sarebbe tornato al Padre e sarebbe stato onorato di tutti gli onori, di tutta la gloria che aveva prima. Così è scritto in Giovanni 17,5. E ora Padre, glorificami tu della gloria che avevo presso te stesso. Di lì a poco tempo sarebbe stato onorato di questi onori, osannato, glorificato. Eppure si mette a lavare i piedi sporchi, puzzolenti, dei suoi apostoli. Gesù era inoltre consapevole che nelle sue mani il Padre aveva messo tutto. Ogni potere gli era stato dato. Ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. E quindi aveva una grande autorità. Ma sorretto dalla sua divina autorità, cosa fece Gesù? Invece di pretendere di essere servito, invece di pretendere che i piedi gli fossero lavati, il divino maestro scelse volontariamente di servire. Luca capitolo 22, versetto 27, dice così la scrittura: chi è maggiore, colui che ha tavola oppure colui che serve? Chi è maggiore, colui che ha tavola oppure colui che serve? Con l'asciugatoio Gesù si presentò servo di tutti. Chi è servito dipende da chi serve. Questa lezione costituiva un insegnamento rivoluzionario per gli apostoli, ma questa lezione vale anche per noi oggi. È valida per noi oggi. Si domina di più con il servizio che con l'essere serviti. Si domina di più nell'essere un servo che nell'avere nelle mani il potere. E Gesù ci ha lasciato un bellissimo esempio. Poiché io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come ho fatto io, versetto 15 del capitolo 13. Sia nel tempo di Gesù le persone amavano essere servite, e io credo che anche nei nostri giorni gli uomini, le donne, i giovani, i meno giovani amano essere serviti piuttosto che servire. Quante volte diciamo: e perché tocca a me? Ci sono i più giovani, ma c'è lui, c'è quest'altro ancora. L'autorità del servizio. Secondo aspetto, serviamoci reciprocamente. Ciò che Gesù aveva compiuto, Gesù stava ragionando con una logica completamente diversa da quella abituale di tutti gli esseri umani. Gesù stava, in quello che stava dicendo, in quello che stava facendo, è come se stesse dicendo: pensate a ciò che vi ho fatto, io che sono il maestro, io che ho guarito, io che ho risuscitato, io che ho perdonato, che ho compiuto miracoli potenti. Se con la mia posizione di autorità io vi ho servito, questo dovete fare anche voi. Se vi ho lavato i piedi, anche voi dovete fare la stessa cosa. In altre parole, dovete imparare a servirvi gli uni gli altri. Questo Gesù stava dicendo. Giovanni nel suo Vangelo si ricorda perfettamente le parole che udì in quella sera. Abbiamo letto il versetto 15, il versetto 16: in verità io vi dico che il servitore non è maggiore del suo Signore, né il messo è maggiore a colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Sapere senza servire è il più grande nutrimento dell'orgoglio umano. Il sapere senza servire è il più grande nutrimento, il cibo più calorico per l'orgoglio umano. Mentre sapere e fare, sapere e servire, è il binomio di un servizio benedetto, apprezzato dal Signore, perché è un servizio fatto nella volontà di Dio. In questo contesto di questi primi cinque versetti che abbiamo letto, si stava celebrando la festa, una festa solenne. 12 uomini stavano discutendo tra di loro chi fosse il maggiore. Gesù, servendoli, stava dicendo: ma smettetela, finitela di discutere tra di voi chi sia il più grande. Seguite invece il mio esempio. Usate la vostra autorità e le vostre capacità non per esaltare voi stessi o promuovere i vostri interessi o la vostra causa, ma per servire gli uni gli altri. Una settimana prima della Pasqua Gesù aveva insegnato la stessa cosa, ma evidentemente gli apostoli, i suoi discepoli, non avevano compreso. Matteo capitolo 20, versetto 25, vi leggo. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse: voi sapete che i principi delle nazioni le sigilleggiano e che i grandi usano potestà sopra di loro. Ma non è così tra voi, anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore. Chiunque fra voi vorrà essere primo sarà vostro servitore, appunto come il figliol dell'uomo non è venuto per servire, non è venuto per essere servito, ma per servire, per dar la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Cosa è servire? Che cos'è servire? Scegliere di servire non è la stessa cosa di scegliere di essere servo. Perché quando scegliamo di servire abbiamo ancora dei diritti. Possiamo decidere ancora noi se sia più o meno opportuno compiere determinato servizio. Sono io che scelgo di servire, quindi posso anche rifiutarmi di compiere quel servizio. Cari fratelli e sorelle, quando siamo noi che volontariamente scegliamo di essere dei servi, in quel preciso momento abbiamo scelto di rinunciare a tutti i nostri diritti. A quel punto, a questo punto e solo a questo punto, si diventa disponibili, ma anche vulnerabili, perché abbiamo un solo diritto, abbiamo rinunciato a tutti gli altri, ma ne abbiamo uno solo, quello di servire. E basta, quello di servire. Ci ricordiamo qual è la nostra posizione? L'Apostolo Pietro ce la ricorda molto bene. Lui si ricordava perfettamente e nella sua vecchiaia lo insegna, lui che era vulnerabile sotto l'aspetto caratteriale, alla fine nella sua vecchiaia lui ricorda qual è la posizione dei credenti. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come d'agnello, senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. La nostra posizione è quella di essere stati comperati. Quindi abbiamo perso ogni diritto, non abbiamo più diritti. Spiritualmente parlando, noi non abbiamo diritti, li abbiamo persi tutti perché Cristo col suo sangue ci ha comperati al Padre. Perciò possiamo fare con grande gioia tutto ciò che per altri può sembrare insopportabile. Qual è il risultato di tutto questo? Ci siamo mai domandati ciò che avviene nella vita di colui che ha rinunciato ai suoi diritti e con gioia serve il Signore? Alcuni risultati. Non ha nessuna pretesa e non rivendica mai i suoi diritti. Questa persona si prende cura delle necessità degli altri con molta discrezione. Non si mette in mostra quando compie il suo servizio. Non fa risaltare ciò che ha fatto. Non dice mai l'ho fatto io, è merito mio. Ed è una persona che si sottomette, pur avendo autorità, pur essendo in autorità, si sottomette senza problemi. Inoltre il tipo di servizio che ne deriva è un servizio che edifica coloro, la fratellanza che ne beneficia. Perché non si tratta di una lista di cose da fare, ma piuttosto di un modo di vivere, di un atteggiamento che esprime gioia, e in tale modo permetterà a questo fratello, a questa sorella, a questo giovane di essere ancora più creativo. Sto lavando i piedi di qualcuno? Sto lavando i piedi degli altri? Ci sono alcune domande che necessariamente ci dobbiamo fare, mi devo fare, se desidero far mio questo insegnamento. La prima domanda: il Signore mi ha dato delle capacità, ti ha dato delle capacità, ci ha dato delle capacità, i suoi doni, i suoi talenti, e in alcune circostanze ci ha anche elevato in un'autorità in seno alla sua Chiesa. Ma sto sfruttando questo per esaltare me stesso, per mettermi in mostra, o sto sfruttando i doni, i talenti, l'autorità per servire? Il mio stile di vita quotidiano dimostra che sto servendo Cristo, servendo la Chiesa di Cristo? Coloro che mi conoscono meglio, quindi i familiari, colleghi di lavoro, quando guardano la mia vita, il mio carattere, vedono una vita, un carattere di servizio per gli altri oppure per me stesso? I miei compagni di scuola mi definirebbero come uno che sfrutta le persone o uno che serve? Come mi definirebbero i miei compagni di scuola? Uno che sfrutta il lavoro degli altri, quindi uno che copia, oppure uno che si mette lì e serve? I miei colleghi di lavoro mi definirebbero come una persona che tenta la scalata al successo calpestando come un rullo compressore tutti quelli che gli stanno davanti, o una persona servizievole? Sono pronto a servire il Signore in tutte le mie attività, sia quelle spirituali, sia quelle secolari, anche se sono pienamente cosciente che non riceverò mai nessun riconoscimento, o forse, peggio ancora, qualcun altro riceverà il merito al posto mio. Quali piedi stai lavando a scuola, o nel tuo posto di lavoro, o in casa? Quali piedi ti sta chiedendo il Signore di lavare? Ricordiamo l'atteggiamento di Gesù, la vita di Gesù. L'Apostolo Paolo dice così: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non riputò la rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quali piedi stai lavando? Pensando alle mie, alle tue relazioni con i fratelli, sia quando siamo nell'assemblea dei credenti, nell'adorazione, nello studio, in un'agape, sei rimasto in un angolo ad aspettare di essere servito, oppure volontariamente con gioia hai preso l'iniziativa di servire gli altri? Pensando alle pulizie del locale di culto, ho gioia, sono scrupoloso oppure superficiale quando le faccio? Sapete qual è il banco di prova per il servizio, il miglior banco di prova che esiste nel servizio, qual è secondo voi? Sentiamo. Qual è il miglior banco di prova per servire? Qual è?
La fede.
La fede? Il lavoro? La soddisfazione degli altri? Il banco di prova dove noi proviamo il nostro servizio, qual è, fratelli? Il miglior banco di prova? È la famiglia. È la famiglia. E vi dico perché. Perché il nostro atteggiamento di servi lì viene messo a dura prova. Perché? Perché in famiglia noi ci permettiamo libertà che al di fuori della famiglia non ce le permettiamo. In famiglia urliamo, strilliamo, quando siamo qui non lo facciamo, perché facciamo vedere il lato migliore di noi stessi, no? La nostra spiritualità, il nostro atteggiamento di servi. In famiglia no, succede qualcosa, si urla, si strilla, a volte volano anche piatti e bicchieri, però nessuno sa niente. Nessuno sa niente. Poi quando veniamo qui mettiamo la maschera, no? La facciata del credente della domenica, no? Che serve, fratello, siediti tu, no, no, ti apro la porta, vai avanti tu. In casa, ancora non è pronto? Fai i compiti, se no te meno. Fratelli, è così, è così. Chi più, chi meno, dipende un po' dal carattere. Io che ho un carattere collerico, agisco così. Chi ha il carattere flemmatico, tranquillo, ha infatti i compiti, gli prende il braccio e glielo stringe. Se lo dice, li farò, mi metto a farli, no? Stai usando la tua posizione nella famiglia come marito, moglie, figlio, fratello e sorella per pretendere di essere servito oppure per servire come fece Gesù, che adoperò la sua posizione di autorità per servire gli altri? Ti sei mai chiesto in quali modi puoi aiutare a servire un parente, no? Il tuo prossimo più vicino? C'è qualche membro della tua famiglia che potresti servire aiutandolo in una maniera più speciale, particolare? C'è qualcosa che puoi fare per i tuoi fratelli, le tue sorelle, in seno all'assemblea dei credenti? In che modo? Prova a domandarti, in che modo Cristo desidera che tu lavi, tra virgolette, i piedi del tuo coniuge, dei tuoi genitori, dei tuoi figli, dei tuoi fratelli, sorelle, in questa settimana che è appena iniziata? C'è una legge del servizio che c'è scritta nella parola del Signore in Galati capitolo 5, versetto 14. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola, ama, ama, ama il prossimo come te stesso, ama, quindi servi. Non puoi dire che amo, non posso dire di amare se non servo, è un controsenso. Vorrei concludere con un versetto. Quanti di voi conoscono Dorca nella Bibbia? Quanti di voi la conoscono? Dorca. Conoscete Dorca? Gazzella? Conoscete Gazzella? Gazzella conoscete? È lo stesso. No, volevo provare se conoscevate. È lo stesso. È la stessa persona. Pietro, allora levatosi, se ne venne con loro e come fu giunto lo menarono nella sala di sopra. E tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che Gazzella faceva mentre era con loro. Il suo esempio di servizio di questa donna non lavorava per se stessa, ma per la Chiesa alla gloria di Dio. Il suo esempio non ha lasciato indifferente tutta la fratellanza. Dio gradisce il servizio delle piccole cose, il servizio delle piccole cose. Per il Signore nulla è poco importante, niente è poco importante, e la Chiesa ha bisogno delle piccole cose. Gesù ci ha dato un esempio, ora tocca a noi. Ha detto, se sapete queste cose, la vostra realizzazione, la vostra felicità è nel fare queste cose. Le cose che sappiamo. Vi lascio un aneddoto prima di pregare. Ricordiamoci che solo là, dove l'anello più debole di una catena serve, allora la catena non si spezza. Se c'è anche un anello solo che serve, la catena resta assieme, non si spezzerà. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo per la tua parola. Ti benediciamo, Signore, perché tu ci hai dato l'esempio di servo, ci hai servito fino alla morte della croce. Signore, spingici a servire te, servendoci gli uni gli altri. Ricevi gloria e onore nel nome del Signore Gesù. Amen. Amen.